para él. La mia riflessione in due parti. La prima, guardare un poco i testi biblici, in parte li abbiamo sentiti, ma ora li vediamo piuttosto da un punto di vista, diciamo, teologico, cronologico. E poi l'ultima parte, quella del Targum, anche se devo subito anticipare che abbiamo sentito i Targum sono traduzioni dall'ebraico in aramaico che hanno sovente espansioni. Per il sabato le espansioni sono minime proprio perché i testi biblici hanno già una ricchezza che era sentita, percepita dalla comunità, dalle varie tradizioni delle comunità della diaspora. Allora partirei subito anzitutto da Genesi 2:1-3, e qui è importante che è la conclusione del racconto della creazione, il fatto stesso che questa creazione è distribuita in 6 giorni più il settimo, è già un indizio evidente che è una creazione, una narrazione finalizzata di mettere in evidenza il significato dello Shabbat, del sabato. Si parte dal giorno 1 o primo, ma di per sé Echad è 1, poi chiaro in una serie diremo primo, il giorno 1 è la luce e il giorno 7 è il riposo di Dio. E tutto il resto sta dentro la luce e il riposo di Dio, potremmo dire. E ciò che è la creazione del cielo, con gli astri, eccetera, la terra, il mare e l'uomo. Ma tutto in questo arco, la luce che viene separata dalle tenebre e lo Shabbat che è veramente la manifestazione piena della luce di Dio. E notiamo adesso in questo racconto di Genesi 2 che c'è, come è stato sottolineato, non c'è la parola Dio riposò, anche se varie traduzioni lo mettono. C'è solo la parola Shabbat con proprio questo senso di cessò. Ecco, prima il testo inizia dicendo, ecco, così furono compiute tutte le opere della creazione. C'è un compimento. Noi ci possiamo chiedere qual è il senso di questo compimento. Penso che questa espressione serve quasi come un commento alla benedizione che Dio ha dato alla coppia umana, poi dove c'è crescete e moltiplicati, ma c'è anche quel dominare la terra, che non è tanto un dominio dispotico, ma è quel mashal, l'uomo è il rappresentante del re divino, del re creatore, il mashal è l'azione del regale, che guida e opera per il bene e per ciò che può essere positivo. Quindi va bene anche dire che Dio cessò dalle sue opere. Perché? Perché le opere della creazione ora sono compiute nel senso che c'è una struttura globale che può camminare grazie proprio alla regalità dell'uomo fatto a immagine di Dio, grazie a questo mashal, ecco, siate sovrani della terra, cioè operosi, ma operosi per positivamente per la costruzione del mondo migliore. Ecco, e a questo punto dice il testo la parola interessante, allora Dio benedisse e santificò il settimo giorno perché aveva cessato dalle sue azioni con cui aveva creato. È chiaro, qui c'è evidente l'intento di, diciamo, orientare a una teologia del sabato, perché l'autore di questo testo lo troviamo anche nel Decalogo di Esodo 20, nel comando del sabato.
quindi c'è questa intenzione, e allora l'importanza sono proprio i verbi benedisse e santificò. Ora l'opera creatrice ha una completezza, o meglio compiutezza, che poi verrà portata avanti dalla signoria regale dell'uomo, se si suppone che non giunga la stoltezza di distruggere la creazione. Il racconto del diluvio dice che la signoria dell'uomo non è a priori garantita, dipende poi dalla risposta dell'uomo. Ma a noi interessa adesso benedisse. Ma in Genesi 1, cioè proprio in questo racconto, Dio dà la benedizione a ciò che è vivo, come si sono creati i primi esseri viventi, i pesci, e poi gli uccelli, poi i rettili, e finalmente l'uomo. Dio li benedisse dicendo: crescete, moltiplicatevi. E questa benedizione è uguale a tutti. Nell'uomo c'è poi: dominate, siate signori, siate regali, operatori regali, no? Della... Allora Dio, la benedizione, possiamo dire, è segno di una realtà viva. È una realtà che continua, quasi che si rigenera, si riproduce. Il sabato, lo Shabbat, perché qui non è ancora usato come sostantivo, ma il verbo è Shabbat, cessò di lavorare. E il sabato, meglio, qui stiamo il settimo giorno, è un giorno vivo, cioè che ha la vita, porta la vita di Dio, un giorno che si rigenera. Di sabato in sabato, ma è proprio perché si rigenera questo sabato, accompagna poi l'opera dell'uomo nei sei giorni. Per sei giorni lavorerai, ma il settimo farai ciò che ha fatto Adonai, perché così il sabato si può rigenerare. E quindi nella storia ogni sabato è frutto già del sabato precedente, prepara quello che viene, cioè c'è questo senso vitale, dinamico. E lo santificò, cioè lo rese partecipe della sua santità. E qui, a mio avviso, mi sono chiesto in che senso. Certo, non posso dire in senso ontologico. Se fosse in senso ontologico non si potrebbe fare un altro giorno se non il sabato. Ma è in senso relazionale. Cioè, il sabato è santo per il popolo che ha la fede nel Signore, che sa di appartenere al Signore, al Dio della creazione, al Dio dell'Esodo, e sa di appartenere alla sua vita, essere il popolo del Signore. Ecco, il popolo del Signore sa che quel giorno è per il Signore, quindi è un giorno benedetto di vita che si trasmette, che porta la vita, rende partecipi della vita di Dio, ma è al tempo stesso il giorno santo per il Signore, ed è il giorno in cui il popolo santo ritrova se stesso nella comunione con il suo Dio. E ora potremmo passare al testo di Esodo 20, che siamo proprio quindi stesso autore, probabilmente, sicuramente la stessa tradizione sacerdotale, e incomincia: ricordati del Zanno, Genesi 20, dal versetto 8, 11, Esodo 20, ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Anche qui possiamo dire: Dio lo santifica, ma ora è la comunità, il popolo del Signore che lo santifica, e che lo santifica significa che riconosce che in quel giorno può vivere pienamente nella santità di Dio, essere partecipe della santità di Dio. È il giorno per il Signore, come sottolineavano anche molti maestri, e proprio se è per il Signore, è il giorno per la santità di Dio che viene comunicata. E qui abbiamo questo verbo ricordati, che è molto importante, perché è sempre una ricordare per attuare, per rivivere. E c'era un autore che, scrivendo sul Anamnesis nel grande lessico del Nuovo Testamento, e iniziava citando un altro autore che dice: quando Dio ricorda, succede qualcosa. Cioè che ricordare non è solo un atto mnemonico della memoria, ma è veramente un atteggiamento che poi porta alla realizzazione. Si ricorda Dio che ha liberato e si rinnova la certezza che continua a liberare. Ricordarsi del sabato per santificarlo, in parole semplici, significa lasciare che il sabato si rigeneri nel cuore del proprio cuore, nel cuore della comunità, e si rigenera con la sua caratteristica di giorno per il Signore. Poi abbiamo sentito, quindi qui non l'avrei comunque trattato, come c'è l'esplicita l'astensione dal lavoro che riguarda tutti, anche il bestiame, ma e soprattutto il bestiame che veniva utilizzato a lavorare, l'asino, eccetera. Comunque riguarda tutti senza distinzione, compreso lo schiavo, eccetera. Poi arriviamo alla conclusione che mi sembra importante di questo testo, quando dice, ecco, allora, perché tu devi lavorare 6 giorni, ma non lavorare il 7° giorno? Perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il 7° giorno. Si riposò. Ecco, qui abbiamo il verbo riposare. E il verbo riposare che ha un senso specifico quando è usato con significato teologico nella scrittura. Ecco, il verbo riposare può avere come soggetto la comunità, il credente, oppure per soggetto Dio. E qui farei l'esempio quando ha come soggetto la comunità. Quando il libro di Giosuè, all'inizio, al primo capitolo, c'è Giosuè che dice ad alcune tribù che già hanno ottenuto la loro porzione di terra, dice: oggi il Signore vi concede il riposo. E qui significa semplicemente vi concede la piena esperienza del compimento del vostro esodo, la piena esperienza della salvezza di Dio. Cioè, tra l'altro noi diciamo il riposo eterno, la nostra preghiera per i defunti, che non è l'eterna imbalsamazione, ma è questa eterna esperienza di Dio che è la fonte della vita. E quando il soggetto è Dio, anche qui il senso è Dio che vive, sperimenta con gioia la sua opera. Ecco, se in Genesi 1:2 si dice cessò, proprio perché chi legge la Torah sappia fin dall'inizio che il 7° giorno si cessa dal lavoro, qui viene precisato il significato profondo, perché Dio contempla con gioia la sua opera. Abbiamo sentito anche i maestri in fondo. Noi potremmo pensare ai grandi temi della sapienza personificata, Proverbi 8, Siracide 24, dove si dice che la sapienza, che poi è il simbolo del disegno di Dio, che gioisce con Padre Eterno e che gioca davanti a Padre Eterno sulla terra, come dire, la gioia di Dio per la sua opera, nella quale, cioè possiamo dire, ha tutta la possibilità grazie alla funzione regale dell'uomo, che poi chiaramente non è un automa l'uomo, ma sarà sempre nella luce di Dio, ma questo è un altro discorso. Ecco, quindi interessa, qui abbiamo proprio riposo. Allora anche il riposo del popolo che celebra lo Shabbat sarà vivere questa esperienza. Siamo nel Decalogo E il Decalogo sottolinea precisamente, incomincia: io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto. Il sabato è il riposo di questa grande esperienza di liberazione. E allora dice il testo, e concludo questo, perciò, quindi il Signore si riposò, perciò il Signore ha benedetto il settimo giorno e lo ha santificato. E qui i due verbi benedire e santificare si arricchiscono. In fondo Dio il sabato porta la vita, no? E si rigenera, come si rigenerano gli esseri viventi, eccetera. Ma porta la vita che scaturisce dal riposo di Dio, dalla gioia di Dio, dalla gioia per il suo disegno che si va esplicando nella creazione. Si va esplicando, sviluppando nella creazione, e anche è il giorno santo, allora ricordati per santificarlo, significa entrare in sintonia con questa gioia di Dio, con il riposo di Dio, usiamo questo termine generale, e possiamo allora guardare adesso il terzo testo che è importante per noi, ed è Deuteronomio 5, l'abbiamo sentito, è la versione, diciamo, della scuola deuteronomistica. Deuteronomio 5, versetti 12-15 sono il sabato. Ecco, mentre Genesi, Esodo 20 iniziava, ricordati del giorno del sabato, qui cambia volutamente, c'è Shemor, Esodo è Secor, ricordati, e qui è custodisci, molti traducono osserva, ma certo il custodire, uno custodisce ciò che è prezioso, e se ciò che custodiamo è prezioso, uno cerca di, nel custodirlo, che si realizzi sempre più. Se io custodisco il comandamento, vuol dire che il comandamento è prezioso, allora farò di tutto per poterlo vivere nella fedeltà. Per cui ecco, anch'io sono per la traduzione di custodire, no? Custodisci il giorno del sabato per santificarlo. Notate, è lo stesso di Esodo, l'obiettivo è riconoscere questa santità, renderla propria, assimilarla. Ecco, perché è Dio che lo ha reso santo, e ricordiamo che lo ha santificato è un, diciamo, un concetto relazionale, e quindi non è santo se io non lo santifico, se io non entro in questa dinamica di relazione col Signore, in questa autocoscienza di essere partecipe della sua stessa santità. Sarete santi come io sono santo. Ecco, e perché per santificarlo come il Signore tuo Dio ti ha comandato. Ecco, qui sentiamo proprio la mitzvah, il comando. E poi abbiamo tutto il discorso della solidarietà, come analogo all'Esodo, quindi non lavorerai tu e tutti in fondo, e qui in un certo senso tanto tu come il servo vi riposerete. C'è il riposo di Dio e c'è il riposo dell'uomo, ma tanto tu come il tuo servo, cioè non c'è distinzione, ognuno, qui potremmo dire, ha il diritto a una esperienza propria della fede, non telecomandata, non con privilegi per chi è padrone e chi non lo è, ma tanto tu come il tuo servo. E a questo punto potremmo sempre notare questo, quando il testo di Deuteronomio dice che Dio si riposò, quindi, e poi osservano, e c'è l'esortazione a osservare, cioè custodire lo Shabbat, perché e qui ritorna il ricordati dello Shabbat di Esodo 20, in Deuteronomio diventa il motivo del custodire il sabato. Ricordati che tu eri schiavo nella terra d'Egitto, il Signore ti ha liberato con mano potente, eccetera. Per questo ti comando di custodire il sabato. Cioè, il sabato che diventa memoria della liberazione. Se in Esodo è memoria della creazione, che non è solo memoria di una, diciamo, di una idea, ma è memoria poi di una identità, il popolo a cui Dio affida il creato, Mashal, no? Bene, qui è però questo popolo a cui Dio affida nella creazione, anche un popolo che ha sempre bisogno di Dio, ha sempre bisogno dell'Esodo. E lo Shabbat è il giorno in cui, ricordando la liberazione, il popolo vive in modo da essere consapevole della liberazione, diciamo, dell'intervento salvifico di cui può sempre avere bisogno, ha sempre bisogno. E possiamo così, in questo sguardo sintetico, però penso di cogliere le cose fondamentali, possiamo guardare un istante a Esodo 31, e qui noi abbiamo i versetti da 12 seguenti. Ecco, e qui l'abbiamo anche sentito già leggere dalla professoressa Scanu. Tu parla ai figli di Israele e di loro: custodirete diligentemente i miei sabati. Ecco, notiamo, quindi questo è un testo, è nel libro dell'Esodo, ma è il vocabolario del Deuteronomio, custodirete. E dunque questo è un testo recente, possiamo dire post-sacerdotale, post-deuteronomistico, è un testo recente che ci interessa proprio perché qui abbiamo una ricchezza straordinaria, ma lo vedremo insieme leggendo ciò che segue. Allora, custodirete diligentemente i miei sabati, perché il sabato è un segno tra me e voi, di generazione in generazione, perché sappiate, ecco, qual è, diciamo, il significato di questo segno. Quindi è un segno tra me e voi, perché sappiate che io sono il Signore che vi santifico. Quindi il Signore, per cui a questo livello, a questo periodo, che chiaramente io lo metterei dopo il 450, vicino al periodo in cui viene data forma definitiva la Torah, ecco, come la frase iniziale, santificò il sabato. Allora, cosa significa ricordarsi del sabato per santificarlo, custodire il sabato per santificarlo? Significa ricordare che il Signore ci santifica. Il sabato è questo segno, è un segno perenne di generazione in generazione. E addirittura c'è poi la parola alleanza eterna. E mi viene in mente un parallelismo. Noi abbiamo due volte che si parla di un segno in un senso forte. E la prima volta, dopo la fine del diluvio, c'è Dio che rinnova, ed è un testo sacerdotale o post sacerdotale, Dio che rinnova l'alleanza con l'umanità, le rinnova la benedizione, crescete, moltiplicatevi, se no non c'è storia e non ci sarebbe nemmeno creazione, ma alla benedizione delle origini, crescete e moltiplicatevi, c'è poi la grande promessa dell'alleanza. Ecco, c'è l'arcobaleno, che è il segno che non manderò più il diluvio, un segno perenne tra me e voi. Quindi c'è questo segno, possiamo dire che il male, Dio non permetterà mai che il male raggiunga un livello di non ritorno. Questa è la fede del testo di Genesi, 8, 9, dopo il diluvio. E quindi quando dice che non permetterà, che non manderà più il diluvio, che vuol dire? Vuol dire che il male c'è, non è che dopo il diluvio abbiamo l'umanità migliore. Allora vuol dire che Dio non permetterà che il male raggiunga un livello di non ritorno, da far ripiombare la creazione, il cosmo, nel caos originale. E qui c'è l'altro segno, perché voi il Shabbat segno, perché sappiate che io vi santifico. E qui è una cosa per me molto importante, perché qui siamo già in un linguaggio escatologico, e penso c'è un riferimento a Ezechiele 36, e poi forse approfondendo si potrebbero trovare anche altri testi. Cioè Ezechiele 36, sappiamo, abbiamo l'immagine del popolo del Signore, proprio dal versetto 16 in avanti, Ezechiele 36, che con le sue infedeltà a Dio e la sua violenza, quindi mancanza di giustizia, praticamente ha profanato il nome santo del Signore. Cioè non è più testimone del Signore. Non è più testimone. Io mi chiedo, certi settori di cristianità sono testimoni o hanno già profanato? Questa è una domanda, no? E quindi, e addirittura adesso poi è una costruzione teologica straordinaria, fa riferimento anche alla diaspora, nei paesi dove siete andati avete profanato il mio nome, perché la gente dice ma sono il popolo di Adonai, e però sono andati in esilio come tutti gli altri, come dire Adonai non è il Dio che dicono che sia, ma è uno qualunque o è niente, ed è a questo punto avete profanato. A questo punto la vera promessa, io santificherò il mio nome, che in concreto significa trasformerò voi. E questo è quando noi diciamo Padre sia santificato il tuo nome, si chiede questa trasformazione sempre più nel nostro essere uniti al Messia risorto. E quindi santificherò il mio nome, allora vi radunerò, vi aspergerò con acqua pura, sarete purificati, quindi di nuovo in piena comunione con Dio, vi darò il cuore in voi, poi sappiamo, porrò il mio spirito dentro di voi. Ecco, il sabato è questo segno del Dio che santifica, ma a questo livello è di una profondità, come potete intuire, straordinaria. E qui per esempio posso già dire, i tagù non dicono nulla di nuovo, ma che possono dire di più? Però lo riportano in un perfetto aramaico, eccetera. E quindi il sabato che diventa il segno, cioè il popolo si santifica, riconosce il giorno santo, perché sa che è Dio che lo rende santo, e nei sei giorni si lavora, sì, eccetera, però c'è almeno il giorno in cui Dio ha goduto della sua creazione, chiama il popolo a godere della sua creazione, il popolo sa che non c'è un limite, perché Dio santifica. Se il popolo ritorna a Dio, Dio lo santifica, e lo sapete appunto il segno di questa opera creatrice, santificatrice di Dio. E citerei ancora Isaia 58, e poi una piccola, no, poi Targum, ma Targum dico saranno poche cose puntuali. Ecco, qui in Isaia 58, a partire dal versetto 13, se tu trattieni i tuoi piedi da violare il sabato, facendo i tuoi affari, abbiamo sentito come poi i maestri, no? Altanto trattenere i piedi non è per fare pochi passi, qui è trattenersi dall'intraprendere quelle iniziative che, per cui uno realizza i propri affari, no? I giorni di sabato. Allora, se tu ti trattieni i tuoi piedi dal violare il sabato, facendo i tuoi affari nel mio santo giorno, il giorno del Signore, e qui è il santo giorno del Signore, se chiami il sabato delizia e degno di venerazione il giorno santo al Signore, e poi se lo onorerai e non seguirai le tue vie e non sbrigherai i tuoi affari, eccetera, allora poi la salvezza brillerà in te, sarà come l'aurora. Ecco, quindi poi c'è la promessa della salvezza. A noi interessa, come qui è la salvezza piena, viene messa in connessione con lo Shabbat, e questo è anche un testo di natura escatologica, è messa in connessione con lo Shabbat, e addirittura si dice: se tu chiamerai lo Shabbat delizia, degno di venerazione, ma delizia. E noi sappiamo che questa parola delizia è un termine che si usa, per esempio, nell'annuncio escatologico dell'amore di Dio che dona la verginità alla sua sposa, Isaia 62. Non sarai più detta abbandonata, sarai chiamata mia delizia. Perché? Perché come un giovane sposa una vergine, ti sposerà il tuo creatore. Questa comunità che da alcuni secoli, a partire almeno da Osea, si sentiva apostrofare, quantomeno in certi contesti penitenziali, come comunità infedele, comunità adultera, qui nel tempo escatologico della salvezza sarà una comunità nuova creazione. La verginità è simbolo di questa nuova creazione. E poi c'è anche un altro testo, io solo Salmo 119 versetto 70, ma anche altri testi, dove la Torah, io trovo la mia delizia nella Torah. Allora questo accostamento tra la Torah e il sabato, praticamente, poi capiamo allora anche i maestri come hanno sviluppato, ed è bello sentire questo insegnamento dei maestri, hanno sviluppato certe connessioni che c'erano già in alcuni testi, quindi questo testo che ha sviluppato. Bene, e allora accennerei brevemente ai nostri Targum, proprio come ho detto qui, mentre sovente, vediamo l'anno prossimo, certi, prendiamo il Targum della notte di Pasqua, le famose quattro notti, abbiamo delle parafrasi molto ampie con tanti motivi interessanti, alcune volte li abbiamo già tradotti, e quest'anno sono poche le espansioni, anzi più che espansioni sono varianti minime, ma tanto per chi frequenterà l'aramaico, che ripeto è molto facile, perché solitamente è la terza persona, quindi comunque per chi frequenta sarà un modo per gustare bene l'aramaico. E le varianti, ma le varianti possiamo dire, partiamo dal primo Onkelos, che è il classico, diciamo il Targum babilonese, ma si pensa che anch'esso abbia avuto origine nella Palestina, nella terra di Israele, meglio. Ecco, e anche il Targum Onkelos, quando nel testo della Genesi non dice cessò il lavoro, ma poi aggiunge si riposò, cioè anticipa già il concetto teologico che l'autore sacerdotale aveva, ha voluto sottolineare l'astensione dal lavoro all'inizio, ma per poi, e tanto era già implicito nel Mashale, perché, ecco, e poi dopo, qui invece c'è già il riposo di Dio che diventa poi il modello del nostro riposo. Interessante invece è Targum Yonatan, cioè scusate, qui una piccola parentesi, il manoscritto che aveva questo Targum aramaico c'aveva una bella Yod. E allora subito hanno pensato, Jonathan, che conoscevano, era quello che aveva fatto il Targum dei Salmi, dei profeti. E poi dopo si sono accorti che non era di questo autore, allora hanno detto lo pseudo Jonathan, che è ancora un po' un nome diffuso. Oggigiorno la tendenza è di chiamarlo Targum Yerushalmi, perché si riconosce che ha avuto la sua, diciamo, nucleo di formazione forse dai rabbini di Gerusalemme. Ebbene, questo Targum può essere interessante, a parte il fatto si riposò, quando poi parla del Dio che santificò il sabato, dice Vekaddish Yad Ayom Yomah, eccetera, santificò il giorno settimo perché in esso aveva, scusate un momento, in esso si era riposato, non cessato, si era riposato, si riposava da ogni opera che aveva fatto e che avrebbe fatto. Questa è la novità, questa è una novità forte. Qui abbiamo proprio il linguaggio escatologico, atid, ciò che avverrà nel tempo escatologico. Come dire che già nella creazione Dio gioisce della nuova creazione. Cioè, quindi il Targum chiaramente riflette una comunità che è giunta alla fede nella risurrezione, come i farisei, come Gesù, eccetera, e allora il disegno di Dio è già pieno e completo nel suo inizio, e Dio il settimo giorno gioisce della creazione e della nuova creazione. Con questo penso è il dato più interessante. E poi possiamo ancora citare, sempre questo Targum Yerushalmi, pseudo Jonathan, dice che Dio ha benedetto, no? Il settimo giorno più di tutti gli altri giorni. E qui qualcosa di simile abbiamo sentito nei maestri, ma cioè praticamente tutti i giorni sono benedetti dal Signore. Tutti i giorni portano la vita del Signore, ma il settimo giorno di più perché c'è la santità, questo partecipare della vita di Dio, della santità di Dio, ecco, è segno che Dio ci rende santi, vi santifico, come abbiamo visto. Ecco, questo mi pare, e poi un accenno su Neofiti, ecco, Neofiti dice che Dio cessò dal lavoro e poi abbiamo la frase proprio fu sabato, il riposo del Signore. Cioè quindi fu sabato, quindi qui già parla esplicitamente del sabato, che poi è il grande sabato, il sabato dell'eternità di Dio, che Israele vive nel suo tempo, nel tempo della storia. Ecco, bene, e poi particolari, Targum non dirà mai il Signore ha cessato, ma Merra, il verbo del Signore, e poi quando dice che la Bibbia dice Dio benedisse, il Targum dirà la gloria del Signore, quindi c'è tutto un vocabolario che riflette già una teologia dove si, diciamo, converge il linguaggio del libro dell'Esodo, il linguaggio di Isaia, dei profeti, ma anche il linguaggio della sapienza, dei libri sapienziali, la parola, il verbo, membra. Ecco, e quindi se, per una piccola conclusione io direi veramente conoscere questa realtà ci lascia ci lascia un po' così quasi stupiti nel senso positivo della parola per la profondità teologica a cui giunge la scrittura, una profondità che poi non è, per così dire, insuperabile. Tant'è vero che anche i Targum, pensiamo io di Yerushalmi, oppure pensiamo in Midrash, cercano di svilupparne le virtualità. Ecco, l'essenziale forse è proprio riscoprire il giorno santo del Signore, per il Signore, che sia forse anche la nostra domenica possa diventare il segno che Dio ci santifica, rendendoci partecipi sempre più della risurrezione del Kyrios. Grazie.
Bene, adesso apriamo anche il dialogo, sia riflessioni, domande, è sempre interessante condividere.
La prima domanda che mi veniva, prego. Ma questo sabato, da dove viene? Dove è stato preso questo discorso del giorno del Signore? Perché il racconto della Genesi sappiamo che è posteriore, no? È successivo. È qualcosa che viene fuori già nell'Esodo, nell'alleanza, con Giuseppe. Quando è che viene fuori questo discorso del sabato e questa divisione del tempo in questo modo?
Possiamo dire tanto il sabato è appartiene a una tradizione arcaica addirittura pre-israelitica.
Quella Pasqua che viene dalla tradizione agricola, pastorale.
Esatto, precisamente come la Pasqua che sappiamo, e quindi il sabato era una tradizione, addirittura abbiamo dei testi che pare che avesse un ritmo mensile, addirittura. Poi quello che vediamo in Israele si è sviluppato il conto settimanale. Questo computo settimanale sembra che sia anche dovuto alle tradizioni locali, soprattutto diciamo dell'Oriente, Babilonia, ecco, sembra, ecco così, forse anche dell'Egitto, cioè comunque è una tradizione arcaica che probabilmente non è solo Israele che le ha dato un ritmo settimanale, ma lo ha assunto, ecco, e noi possiamo dire che praticamente se pensiamo sia al Decalogo, cioè certamente era un valore importante, e un valore importante anche perché faceva già parte della tradizione, per cui ecco, io penserei il testo più antico che abbiamo del Decalogo è Deuteronomio 5, quindi andiamo al 600-650.
Sì.
Chiaro che però questo decalogo, questo precetto come il decalogo, è una raccolta di, diciamo, valori o comportamenti o valori fondamentali per la coscienza del popolo, e che quindi questi valori hanno delle tradizioni molto antiche anche dentro la scrittura. Certi precetti del Decalogo, come per esempio non commettere adulterio o non dare falsa testimonianza, ecco, appartengono già dei cataloghi che troviamo sparsi nel Levitico, nell'Esodo, ma cataloghi antichi vuol dire che quantomeno vanno all'inizio della monarchia o addirittura prima. Però ecco, per cui anche il sabato possiamo dire che era celebrato, sicuramente, apparteneva alla tradizione. Adesso il quadro teologico che abbiamo nel Deuteronomio e poi nell'Esodo, quelle sono, suppongono, un, diciamo, una grande rinnovamento teologico. Questo rinnovamento è databile. Tempio di Giosia, Deuteronomio, la grande teologia dell'Esodo, dell'Alleanza, ecco, sono categorie elaborate al tempo con il primo Deuteronomio, e poi tutta la teologia del culto elaborata al tempo dell'esilio. Ecco, in fondo il Decalogo, come l'abbiamo noi, è già frutto di tutta questa teologia. E vorrei anche precisare, cioè sì, sicuramente il Deuteronomio è prima della tradizione sacerdotale, ma non sappiamo, e qui c'è tra gli studiosi, c'è veramente una, diciamo, diversità di pareri. Non sappiamo se il Decalogo di Deuteronomio sia più antico di quello di Esodo o no. Ecco, nel senso che il Decalogo è stato inserito nella narrazione dell'Esodo, nella narrazione del Deuteronomio. Certo, lo stile del Deuteronomio è preciso, diciamo, per cui il Decalogo di Deuteronomio 5 è deuteronomistico o post-deuteronomistico. Ecco dove la discussione. Se fosse sicuramente deuteronomico, nessuno metterebbe in dubbio. Ecco, questo per dire, quindi, concludendo, no? Tanto grazie, perché queste domande ci permettono di spaziare, no? Permettono insieme tutti noi. Sicuramente, diciamo, la prassi dell'osservanza del sabato risale sicuramente ai primi tempi della tradizione di Israele. Credo che anche tu ne puoi convenire, risale come prassi. Ecco, quindi, anche se non ha, forse bisogna vedere se c'è qualche iscrizione, ma dentro la scrittura non credo, ecco, dentro la scrittura forse qualche iscrizione esterna potrebbe essere.
Ma una cosa... questo ritmo settenario non è semplicemente soltanto di Israele, ma viene anche da fuori.
Certo, certo. La cosa importante è che la tradizione qui sacerdotale, che quindi conosce Babilonia e quindi tutta la cultura babilonese, ecco, recente, la tradizione sacerdotale ha utilizzato il ritmo settenario proprio per dare una chiave teologica alla creazione. Per esempio, qui ancora un accenno, se qui forse tu potrai dire qualcosa di più, cioè alcuni anni fa si discuteva dove finisce il racconto della creazione. Ecco, e alcuni pensano con la fine dell'Esodo, oppure là dove si, con Esodo 15, dove si proclama la legalità del Signore, cioè perché i racconti babilonesi avevano la funzione di mettere in luce la legalità del Dio babilonese. Ecco, non so se una cosa, dove termina forse una questione che non ci interessa, una cosa però molto importante è che con il ritmo settenario si vuole mettere in evidenza lo Shabbat.
Viene utilizzato.
Forse lo Shabbat è l'epifania della regalità di Dio. No?
Sì, io voglio dire solo che di sicuro ciò che è originale sono le ragioni. Allora, per celebrare lo Shabbat c'è un abisso, cioè, perché tutto in questo discorso dell'organizzazione del tempo dobbiamo sempre ricordare le distribuzioni dei due calendari, quello solare o quello lunare. Allora, con il calendario lunare è chiaro che poi ci sono queste altre organizzazioni in 7 giorni, d'accordo, del ciclo del mese, perché di sicuro quello che poi è un punto fondamentale era sempre l'inizio del mese. Però se poi la costruzione dell'anno è concepita come anno lunare, assume anche rilievo metà del mese e poi altre distribuzioni. ma è un, cioè non ci sono analogie. Adesso se si facesse delle ricerche riguardo alle motivazioni, lo sappiamo per la Pasqua, dove lì abbiamo più materiali, non c'è dubbio per quanto riguarda ancora lo Shabbat. E poi un'altra cosa, dove anche per quanto riguarda i testi, molto, cioè, al di là dell'epoca preesilica, sicuramente l'epoca esilica è stato un luogo dove il tema dello Shabbat è diventato, e poi si è parlato dei tuoi sabati, cioè custodirete i miei sabati, questo linguaggio anche al plurale, perché di nuovo il tempo dell'esilio era non c'era la possibilità del raduno delle persone, quindi i tempi assumevano grande rilievo. E per esempio anche il fatto, i racconti come quello a cui ho fatto riferimento di Esodo 16, l'itinerario nel deserto, non solo il deserto, l'attraversare il deserto quando gli israeliti sono usciti dall'Egitto, ma quei racconti, da quello che sappiamo noi oggi, sono stati molto arricchiti parlando attraverso il deserto dell'esilio. Quindi di sicuro questo è, quindi le ragioni per cui celebrare lo Shabbat e poi la celebrazione dello Shabbat con tutte queste accentuazioni teologiche sono proprio specifiche di Israele. Non ci sono termini di comparazione, sicuramente, se si andasse a vedere.
Se noi dovessimo fare una data, perché abbiamo bisogno di date, soprattutto quando si parla di un periodo storico che adesso, insomma, è abbastanza indagato, il primo millennio avanti Cristo, anche il secondo, ecco, più o meno. Ecco, quindi noi potremmo dire che questi riferimenti di cui si è parlato stasera risalgono al settimo, ottavo secolo avanti Cristo?
Questo riguarda il discorso della composizione, cioè il discorso del decalogo, di Deuteronomio, che se... allora, deuteronomico, deuteronomistico, ma questo è il discorso della redazione del testo, ma come celebrazione dello Shabbat, d'accordo, andiamo assolutamente, sicuramente da quando le tribù sono entrate nella terra, cioè da quando... Di sicuro, cioè prima non è difficile dirlo, del tempo dei patriarchi, ma da quando c'è questa confederazione delle tribù, adesso anche questo è un termine discusso, comunque quando le tribù si insediano nel territorio di Canaan e si insediano sulla base dell'alleanza, allora lì come tradizione orale sicuramente sia la celebrazione. E poi si sviluppano le tradizioni, almeno, non so, padre Giovanni
sì,
può...
Sì, va bene così, va bene.
Perché il dubbio, risentendo stasera, mettere l'attenzione su alcuni di che sono gli elementi cosiddetti apparentemente primari, originari, di quella che è i libri della scrittura, ben sapendo quanto nel tempo sono stati aggiustati e riadattati, e che di una singola, per esempio, in realtà non ce n'è non solo una tipologia di racconto, ma ce n'è anche due, tre, ecco. Allora viene il dubbio, tutto sommato sembrerebbe legittimo, che alcune di quelle cose su cui si accentra l'attenzione proprio nelle parti diciamo dell'inizio, non siamo in presenza di un punto di partenza, siamo in presenza di un punto d'arrivo. Cioè, vediamo un attimo di chiarire. Prima giustamente veniva detto, no? Circa l'organizzazione della misura del tempo, sicuramente l'anno che era utilizzato da loro era il lunare, non quello solare, che è successivo, perché presupporrebbe tante conoscenze anche di tipo astronomico.
Però ecco, qui io devo intervenire subito, perché in Israele si usavano entrambi, cioè il lunare era il calendario per le feste, d'accordo? Per le feste. Con l'Esodo, dove si dice questo mese sarà il primo dei mesi, e il calendario lunare è usato per le feste, ma poi c'era anche il calendario solare che riguardava tutta l'attività dell'agricoltura, quindi si usavano entrambi con delle funzioni diverse e poi anche degli aggiustamenti, ecco, e con degli aggiustamenti che poi venivano, erano già stati individuati.
Questo lo trovo più che giusto, perché In realtà, ecco, e qui ritorno al discorso di prima, no? Davide ha tanto di un punto d'arrivo, perché tutto sommato sappiamo che quella che è la realtà dello sviluppo della civiltà umana, già intorno al quinto millennio avanti Cristo, quinto, quarto, quando per esempio entra e subentra la civiltà urbana, ecco, per esempio il salto della civiltà urbana sostanzialmente, la nascita quindi di queste grandi aggregazioni e quindi le organizzazioni che c'erano dietro e quindi i riflessi anche in quello che un'organizzazione ha sempre implicato. Il primo effetto immediato non è solo sugli aspetti sociali, gli aspetti economici. Non a caso, guarda caso, sono gli stessi aspetti economici che ritroviamo nello Shabbat. Allora viene il dubbio, perché alla fine dei conti, più che il giorno di Dio, sembra il giorno dell'uomo, perché in realtà Shabbat è la celebrazione dell'uomo, non è la celebrazione di Dio, cioè una mia impressione. Naturalmente non celebrando l'uomo non si fa onore a Dio, perché se sono venute fuori poi nella scrittura quelle cose che l'uomo è l'immagine di Dio, è, diciamo così, a sua somiglianza, è un discorso che presenta delle duplicità in cui intanto l'idea che chi ha costruito, perché siamo in presenza di costruzioni che non sono state realizzate da un giorno all'altro, neanche da un anno all'altro, e qui c'è un lavoro fatto da generazioni di persone.
Sicuramente, sicuramente. Allora, cioè diciamo, quando noi parliamo della scrittura scritta, noi siamo davanti a testi che hanno un periodo che possiamo datare, non so, Deuteronomio 700, eccetera. Questo è un dato di fatto, quindi si possono datare con una certa flessibilità. Voi sapete, io cerco già attraverso certi criteri di poter datare un po' i salmi con grandi criteri, le famose formule del comandamento fondamentale, cioè là dove si può datare è una fortuna. Sicuramente quindi possiamo dire, usiamo questa parola, il materiale scritto della scrittura, quello è databile ed è recente, non andiamo prima del 700, forse qualche versetto, ecco, si sa, ma sono versetti peregrini, cioè non, una volta si parlava dello Yavista del tempo di Salomone, oggi almeno chi segue le ricerche scientifiche non pensa più. Quindi da un punto di vista letterario noi abbiamo testi databili, ma giustamente non da un giorno all'altro. Le tradizioni, ecco qui, le tradizioni sono, diciamo così, cioè si conoscono in parte, le tradizioni hanno una lunga storia, quindi le tradizioni non sono da un mese all'altro, hanno una lunga storia e hanno anche radici varie, estese, cioè voglio dire, tanti racconti, oggi appare chiaro, forse l'abbiamo anche visto in uno dei nostri corsi base, cioè per esempio radici babilonesi, per esempio certi racconti, anche il diluvio, ma dire babilonese è già dire una fase recente, ma i racconti del diluvio li abbiamo nei racconti dei Sumeri del 3000 avanti Cristo, i più antichi 3005, diciamo 3000, ecco, chiaramente qualche cosa ha influito, ma facciamo un esempio banalissimo, banalissimo, per dire che c'è questo influsso, ma poi io devo capire il testo, cioè posso, se ci sono tradizioni che conosco, posso vedere in che misura mi è utile, ma altrimenti se no mi metto in un ginepraio da cui non esco più. Ma per dire, prendiamo la parola tempio, ekal ebraico, questa parola è sumera, egal, che vuol dire la casa grande. Allora è una parola che già dal 3500 era nelle popolazioni orientali e poi in babilonese diventa ekalum, in ebraico ekal, ma abbiamo, per dire, e questo lo so, posso dire, ecco, e quindi però se per esempio per conoscere la teologia che può avere l'autore Ezechiele quando mi descrive il Tempio e che ha tutta una teologia, che sapere che è Ka mi serve poco, mi serve sapere che Ka vuol dire tempio, vuol dire santuario. Ecco, voglio dire, la conoscenza delle tradizioni è importante là dove si hanno le fonti che permettono di, ma altrimenti la cosa, cioè sapere sempre che ciò che è poi importante è il testo, ecco, il testo. E difatti la ricchezza anche dei maestri è che interpretano il testo, e abbiamo visto mettono in evidenza delle grandi realtà. Ecco, è chiaro, per esempio, se uno non avesse un certo tipo di conoscenze non potrei dire che Esodo 31 è post-deuteronomistico e post-sacerdotale, però cioè, ciò che importa poi è che capisca. Allora il pensiero è questo pensiero è molto ricco. Se conoscendo questo e altri posso dire, allora in questa fase c'è questa teologia, ecco quello che poi un po' si dovrebbe fare, cioè capire il testo. Ecco, ma le tradizioni a cui risale, in alcuni casi sono utili e si sanno. Molte volte se non si sanno, se si scoprono, noi siamo sempre aperti. Però direi, stiamo sempre con l'occhio sul testo. Il testo poi ci lascia anche intuire che certe tensioni dentro il testo suppongono qualche cosa, che si è fatto un compromesso, eccetera. Grazie.
Anche io voglio dire qualche cosa, cioè in queste comparazioni sono utilissime. Io faccio l'esempio invece del diluvio, perché il diluvio è un racconto del quale noi abbiamo tante versioni, sumera, accadiche, tante versioni. E quando noi studiamo questo tema, perché poi ce l'abbiamo anche nel libro della Genesi, e ce l'abbiamo di una redazione, dobbiamo dire redazione recente, e però quando noi andiamo a comparare tutte queste versioni che disponiamo, perché sono scritte e quindi le possiamo mettere in, come dire, qualche volta quasi in una forma sinottica, e beh, noi ci rendiamo conto delle differenze, che non sono solo linguistiche, letterarie, tematiche, oppure della sequenza degli avvenimenti, ma nelle ragioni, perché è un abisso quando io leggo che gli dei hanno mandato il diluvio perché gli uomini facevano troppo rumore, erano diventati troppo numerosi demograficamente, gli dei non ne potevano più di questo fracasso degli uomini e mandano il diluvio, racconti babilonesi. E invece quando io leggo nella Bibbia che la ragione per la quale il diluvio è mandato perché c'è una violenza diffusa, questa riflessione è di un livello completamente diverso e che quindi fa capire come uno stesso motivo mitologico, oppure con una base storiografica, tutto questo si può discutere, ma quale tipo di elaborazione ha suscitato in un gruppo, in un altro, e poi anche in un contesto dove questi racconti erano condivisi, cioè si conoscevano da una parte all'altra. Cioè quello che dice Israele, solo Israele l'ha detto. Cioè, possiamo dire i babilonesi che l'hanno detto e scritto tante volte in altro modo, ma le ragioni che loro danno. D'accordo. E volevo dire anche un'altra cosa ancora, invece, perché lei diceva, perché questo può essere utile invece per i maestri del Midrash, lei diceva, ma il riposo di Dio è questo modo di parlare. E infatti i maestri dicono così: com'è possibile che sia scritto nel testo ma sia riposato nel settimo giorno? Si può parlare per Dio di fatica, così che si dovette riposare? Non dice forse Isaia, il libro di Isaia, egli Dio non si affatica e non si stanca, anzi, sempre nello stesso testo più avanti, Isaia 40, egli Dio dà la forza allo stanco, oppure in un altro salmo 33, dalla parola del Signore furono fatti i cieli. Quindi che cosa dunque intende la scrittura quando dice ma si è riposato il settimo giorno? Se così si potesse dire, Dio ha permesso, dicono i maestri, i rabbini nel Midrash, ha lasciato che si scrivesse di sé, per ragioni diremmo pedagogiche, che ha creato il suo mondo in sei giorni e il settimo giorno si è riposato. Noi però dobbiamo capire questa conseguenza. Se Dio, che non conosce fatica, ha lasciato scrivere di sé che ha creato il mondo in sei giorni e che il settimo si riposò, ha maggior ragione l'essere umano, la Dama, come dice Giobbe nel capitolo 5, che è generato per la pena e deve affaticarsi di continuo. A maggior ragione l'uomo deve riposare, perché l'uomo di suo non cesserebbe mai, non sospenderebbe mai la sua attività, oppure la sospende per una ragione, diciamo, che esaurisce le forze e quindi è estenuato. Deve riposare. Invece qui c'è un'altra dinamica, come abbiamo visto per lo Shabbat. Altre domande?
Come il sabato può arricchire il cristiano in attesa della domenica? Cosa può fare il cristiano?
Facciamo rispondere prima il padre e il professor Rodasso, poi dico anch'io.
Allora, qui non l'ho detto prima, ma qui ora la posso dire. Noi avevamo già trattato questo tema nel 2005, quindi adesso con uno sviluppo, ovviamente, e quella volta eravamo a Morena e c'era, no, qui l'abbiamo fatta, scusi, qualcuno ricorda, e c'era anche mia mamma partecipato. Poi il signor Mario, che fa sempre le domande, ha fatto la domanda: e questo cosa ci dice per la domenica? Quando poi eravamo a tavola, mia mamma fa: meno male che lui ha chiesto, se no io chiedevo, ma la domenica ve la siete mangiata? No, cioè, io direi, praticamente bisognerebbe ricordare di santificare il giorno del Signore. Non è quindi la messa, cioè uno pensa alla messa, no? E si tratta di santificare il giorno del Signore, cioè quindi vivere in un modo speciale questo giorno. Ecco, il riposo, sappiamo storicamente, la Chiesa in una epoca dove c'era la servitù era riuscita a porre il precetto del riposo, in modo da alleggerire la vita di questa gente, mi pare, no? Che era legata al lavoro faticoso, eccetera. Però, ecco, cioè, ricordati di santificare le feste. Noi abbiamo il precetto della Chiesa, cioè non è una pratica, è il giorno. Ecco, noi dovremmo riscoprire la domenica come giorno del Signore. E questo, chiaro, è un cammino poi che chiaramente il cammino suppone diverse forze, diverse modalità, però ecco, c'è un ideale, cioè modalità vuol dire c'è uno che magari è già abituato, per esempio, a momenti di preghiera più intensa, per esempio partecipare all'Eucaristia al Vespro. È un modo per santificare il giorno, non è solo quello, ma un segno che quel giorno è diverso dagli altri giorni. Ecco, cioè l'importante è santificare il giorno, cioè che ciascuno, in base anche alla sua situazione, eccetera, familiare, possibilmente, ecco, non individuale, ma famiglie, poi comunità, ecco, trovare il modo con cui si manifesta chiaramente che questo giorno per noi cristiani è, come per gli ebrei il sabato, per noi la domenica, è un giorno speciale, da vivere in modo speciale. Ecco, forse una cosa che potrebbe essere importante è proprio riscoprire momenti insieme, cioè, beh, diciamo così, due forme: una, momenti insieme di preghiera, che può essere la celebrazione, ma può essere anche momenti di studio della scrittura. Ecco, che penso era quello che c'è, cioè, come i rabbini che il sabato si radunano per leggere insieme, leggere, condividere, eccetera. Un altro modo è la via della carità, è ovvio, cioè la domenica, nella misura che uno può, Cioè, l'importante è qui, adesso è inutile che facciamo la casistica, però direi quello che potrebbe essere utile da questo incontro per noi cristiani è anzitutto comprendere che si tratta di santificare il giorno del Signore, che per noi, da partire dai primi cristiani, è il giorno del Kyrios risorto, il giorno del Signore. Lui lo ha santificato con la risurrezione, ci santifica con la risurrezione e vivere da risorti. Quindi questo, e questo vorrei dire. E poi tutta questa ricchezza teologica, quindi, che siamo partecipi della gioia di Dio, del creato, e questo riposare, no? Quindi vedete quante interpretazioni, cioè, sono dei rabbini che fanno, maestri che fanno la problematica, ma com'è che Dio riposa? C'è qualche testo biblico che dice Dio gioisce, la sapienza gioisce, eccetera. Cioè, vorrei dire anche i contenuti teologici profondi, quello poi ciascuno deve vedere, no? Ma i contenuti teologici profondi che abbiamo visto per il Nuovo Testamento si compiono nel risorto, nella comunità del risorto.
Qui potrebbe aiutare, perché il senso della domanda era come mai loro i contenuti del sabato passano alla domenica. La lettera agli ebrei.
Esatto.
La lettera agli ebrei è la lettura cristiana del riposo, del sabato, non entrando nel mio riposo, no? Ecco, per cui è il nuovo mondo, è la nuova creazione, va bene, in cui Cristo risorto ti fa entrare, ecco, e quello è il riposo,
certo,
no?
Certo.
No? In cui dobbiamo entrare anche noi.
Sì, io pure voglio intervenire per dire, allora, Gesù ha celebrato lo Shabbat, d'accordo, le discussioni riguardano come quelle dei maestri, vari aspetti, ma Gesù celebrava lo Shabbat. La comunità protocristiana, cioè se io leggo Atti degli Apostoli, allora loro celebravano lo Shabbat, ma poi anche il giorno del Signore. Allora, io sarei a seguire la tradizione giudeo-cristiana, che avevano due giorni, cioè questo tempo per Dio, per imparare a riconoscere questa presenza di Dio, questo essere al servizio di Dio, cioè questo cooperare con Dio nel mondo e con il Messia, e quindi applicato ancora di più a questo irruzione del tempo messianico dentro la storia. E quindi tutto quello che, cioè, l'ideale sarebbe, ecco, le comunità ebraiche, loro proprio un giorno, cioè questo del tempo, e noi ci accorgiamo di, io dico sempre anche, se si può andare così dove c'è una comunità ebraica, si vede proprio come cambia il quartiere, oppure se si va in Israele, soprattutto a Gerusalemme, com'è durante i giorni e com'è lo Shabbat, anche per coloro che non sono religiosi, perché anche non tutti sono praticanti religiosi, però questo motivo di un cambiamento c'è anche in coloro che non sono religiosi, per dire. E, ecco, quindi l'ideale, quando c'è una comunità, così anche la comunità cristiana, questo santificare il giorno, cioè il giorno del Signore, dove proprio anche questo approfondimento dell'esperienza del risorto, perché è il giorno dove ci dovremo noi incontrare per dire ho visto il risorto, cioè quello che fanno, che viene raccontato, e invece noi... cioè proprio riconoscere questa presenza tra di noi del Signore, delle vie di Dio, e quindi trovare questa e viverlo come comunità. Però poi tutto questo nel tempo della settimana ci consente anche di riconoscere, ecco, si potrebbe dire anche questo nostro incontro è un piccolo tempo di Shabbat, cioè questo essere dediti a Dio, a cercare le sue vie, a incontrare Lui, ad ascoltare Lui, la sua parola. Questo diventa un tempo di sospensione, dove noi ci siamo ritrovati per questo, e avere anche, cioè, che ognuno può coltivare in tanti modi, Anche questa è una ricchezza inestimabile, cioè è un tempo del giorno del Signore e di Shabbat. Quindi io incoraggerei in queste. L'ideale sarebbe avere sempre, vivere in mezzo alle comunità per celebrare insieme queste dinamiche.
Ma io, scusi, grosse differenze non ce le vedo né tra lo Shabbat e la domenica ebraica e la domenica cristiana, perché santificare, come umani noi non santifichiamo niente, è un passivo teologico, cioè noi diamo testimonianza a Dio di modo che chi è di Dio, di modo che chi ci vede può apprezzare e ritenere il nostro Dio il più grande. Ora, dare testimonianza la possiamo dare attraverso la conversione personale con il proprio cuore, quindi nel nostro intimo, ascoltando la parola, eccetera, o anche in una vita comunitaria, la partecipazione all'Eucaristia, alla carità. Quindi santificare sia per gli ebrei sia per i